Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti in Blu.
La radio con tante radio dentro. In comune, sindaco e assessori informano.
Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, in comune la rubrica settimanale con il sindaco Ico e gli assessori del comune di Saronno. Oggi abbiamo tra poco il collegamento con il sindaco Augusto Airoldi per l'aggiornamento sui dati Covid. In studio Massimo Tallarini, alla regia Mike. Oggi Agostino Masini non c'è per qualche problema tecnico, diciamo, e quindi tocca ancora a me per la seconda settimana condurre questa rubrica, che però rimane ampiamente nelle sue mani. Non so se abbiamo già il sindaco in diretta, se dalla regia mi fanno un cenno. Pronto? Pronto, signor sindaco? Pronto? No, non riesco ancora a sentirlo, e quindi stavo dicendo, col sindaco parleremo appunto dell'aggiornamento dei dati Covid. Poi, subito dopo il sindaco Augusto Airoldi, avremo l'assessore Franco Casali, che appunto risponderà ad alcune domande in merito soprattutto alla visione di futuro dell'amministrazione per quelle che sono le sue competenze. Abbiamo il sindaco in linea. Pronto, sindaco? No, non riesco a sentirlo. Allora, intanto è arrivato l'assessore Casali qua di fianco a me, quindi mentre aspettiamo, buongiorno assessore, benvenuto, mentre aspettiamo il sindaco, che non riusciamo a collegarci, magari possiamo iniziare noi la chiacchierata con le domande che sono di sua competenza, e così intanto cerchiamo di rintracciare il sindaco, che poi aveva anche una conferenza stampa e quindi non poteva dedicarci anche più tempo del solito. Allora, assessore alla mobilità e all'ambiente, Franco Casali, oggi possiamo iniziare con due temi che sono strettamente collegati e che ai cittadini di Saronno ovviamente interessano molto: sicurezza stradale e sostenibilità, che sono due temi per il presente e per la visione di futuro di questa amministrazione. C'è il sindaco in diretta intanto, pronto?
Pronto?
Ecco, scusi. Allora, eccoci un momento, che abbiamo avuto un po' di difficoltà. Stavo iniziando con l'assessore Casali, ritorno dal sindaco. L'assessore mi perdona, ovviamente.
Non c'è problema.
Sindaco, a lei la parola per l'aggiornamento dei dati Covid di questa settimana.
Benissimo, benissimo. Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno ai numerosi ascoltatori di Radio Orizzonti saronnesi e non solo. Allora, veniamo giustamente all'aggiornamento Covid settimanale con i dati ufficiali che fornisce ATS Insubria. I cittadini saronnesi positivi oggi al Covid risultano essere 188. Erano 180 la settimana scorsa, 200 la settimana ancora precedente, 234 quella ancora precedente. Quindi sembrerebbe ci sia stata una lieve inversione di tendenza. Ovviamente un dato da confermare nelle prossime settimane, però dobbiamo registrare che dopo diverse settimane di progressiva e significativa riduzione dei numeri, per la prima volta da oltre un mese ci troviamo di fronte a un leggero incremento, quindi a una leggera inversione di tendenza. Sono arrivati i primi freddi, forse questo può aver influito, passiamo una maggiore quantità di tempo al chiuso. Non siamo più obbligati a portare la mascherina, forse possiamo però, come dire, portarla ugualmente nei luoghi affollati, anche laddove la normativa attuale non ce lo impone. Siamo di fronte a questa lieve inversione di tendenza della quale dobbiamo sicuramente tenere conto. Continuano a rimanere Covid free le nostre tre RSA, questo è un dato molto positivo sia per i pazienti ricoverati, i nostri grandi anziani, che per i loro parenti, che possono con maggiore libertà andarli a visitare, ovviamente seguendo tutte le indicazioni del caso, uso della mascherina in primis. Il nostro hub ha superato, come abbiamo anticipato la scorsa settimana e si è poi verificato, ha superato le 172.000 vaccinazioni. Questa settimana è aperto con gli orari che adesso vi dico. Domani è aperto dalle 14 alle 18, giovedì 24 è aperto dalle 14 alle 18 e sabato 26 novembre è aperto dalle 9 alle 13. Ricordiamo che nel nostro hub si effettuano due tipi di vaccinazioni: la vaccinazione anti-Covid, che viene prenotata tramite il consueto portale di Regione Lombardia, che siamo oramai abituati a conoscere, perché la utilizziamo da quasi 2 anni a questa parte, e poi ci possono essere inoculate anche le vaccinazioni anti-influenza stagionale. Queste però sono concordate direttamente dal paziente con il proprio medico curante, con il proprio medico di medicina generale, che se ha scelto di vaccinare contro l'influenza sul paziente al lab, concorderà con il suo paziente il giorno e l'ora in cui questa vaccinazione potrà essere effettuata presso l'hub. Se invece ha scelto di vaccinare i suoi pazienti presso il proprio ambulatorio, inviterà il paziente al proprio ambulatorio. Veniamo come dati conclusivi alla situazione delle scuole, l'associazione delle nostre scuole, ricordiamo che parliamo sempre di 12.000 studenti, quindi una sorta di città nella città. La scorsa settimana avevamo 26 alunni positivi al Covid, questa settimana ne registriamo 38, quindi anche qui siamo di fronte a una inversione di tendenza che conferma quella della popolazione generale di cui abbiamo detto in apertura di questo collegamento. Sono invece sostanzialmente stabili gli insegnanti e l'altro personale che lavora presso le scuole. Erano 22 i positivi la scorsa settimana, sono 21 questa settimana, quindi c'è un incremento significativo per quanto riguarda gli alunni, per quanto riguarda i nostri ragazzi e i nostri giovani. Rimaniamo invece stabili per quanto riguarda il corpo insegnanti e gli altri lavoratori del settore scolastico. Ecco, credo che sia un quadro un po' generale della situazione della nostra città, quindi insomma poniamo attenzione. Ecco, l'arrivo di questi freddi sembra cambiare un po' il trend, vedremo se lo si confermerà nelle prossime settimane. In ogni caso, un innalzamento del livello di attenzione nostro nel proteggerci dal Covid con la mascherina piuttosto che con l'igienizzazione delle mani è sicuramente opportuna.
Certo, possiamo dunque qui poi a livello legislativo.
Ho terminato, grazie.
Grazie.
Devo... Pronto?
Sì, pronto, mi sente? Sindaco?
Pronto?
Non mi sente più?
Non mi sento più.
Non mi sento.
Buona giornata.
Grazie, arrivederci, sindaco, va bene. Allora, torniamo all'assessore Casale, grazie per i dati, devo solo chiedere una norma a livello legislativo per l'uscita dal Covid, ma va bene, pazienza, perché sa che la stampa dice una cosa, poi dopo, ora che esce il decreto, è un'altra, quindi non c'è mai chiarezza anche nei cittadini, no, dei vari passaggi. Comunque va bene, non è importante, ma niente. Torniamo allora all'assessore Franco Casali, che è qui con noi per questa puntata di In Comune, e quindi abbiamo un po' più di tempo perché oggi il sindaco aveva una conferenza stampa, quindi non aveva l'argomento aggiuntivo oltre al Covid, e lo stavo introducendo prima l'assessore Casali dicendo che due sono i temi che con lui oggi vogliamo affrontare, che sono collegati per l'appunto all'interesse dei cittadini saronnesi: sicurezza stradale e sostenibilità, essendo l'assessore appunto assessore alla mobilità e all'ambiente, quindi queste due
politiche energetiche e partecipazione.
Grazie, perché giustamente anche le politiche energetiche e la partecipazione sono altrettanto importanti. Noi oggi ci soffermiamo sui primi punti, diciamo, no, della definizione dell'assessorato. Quindi, primo punto, assessore, abbiamo visto e letto che avete adottato alcune ordinanze che riducono la velocità in alcune vie e in certi casi ne cambiano il senso. Ecco, qual è la ragione, visto che la velocità e il senso immaginiamo siano anche collegati alla sicurezza stradale? Quindi qual è il senso di queste scelte e con quali tempi poi diventano strettamente operative?
Perfetto. Allora, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Mi ricollego, prima di rispondere, al programma elettorale di questa amministrazione, che a pagina 67, tra le tante cose, prevede che non va dimenticato il problema della sicurezza stradale, che per i saronnesi è oggi il primo fattore di rischio per quanto riguarda la propria incolumità fisica. La riduzione dell'incidentalità attraverso interventi di moderazione del traffico e creazione di percorsi sicuri nelle zone più critiche deve essere una priorità al fine di permettere a tutti i saronnesi di muoversi in sicurezza all'interno della propria città. Il tema della sicurezza stradale dovrebbe essere la prima preoccupazione, insieme a quella della salute, di ogni sindaco, ed è sicuramente uno dei temi all'attenzione del sindaco Eroldi di questa amministrazione. Vengo al punto. Abbiamo introdotto e abbiamo in previsione l'introduzione di modalità di rallentamento della velocità ai fini della sicurezza dei cittadini. Che siano pedoni, ciclisti o gli stessi automobilisti, è opportuno in punti critici moderare la velocità. I 50 all'ora sono indicativi, come i 130 in autostrada. Non è che perché 50 uno deve andare a 50, o si guarda il traffico, la criticità del punto, così.
Infatti
via.
Il 130 in autostrada è indicativo perché alcuni vanno a 160, quindi esatto. Il contrario, diciamo.
E hanno fatto bene a introdurre quei sistemi di rilevazione della velocità media, perché sì. Può essere che uno in un sorpasso vada a 140, non succede niente.
Certo.
L'importante è che non faccia lunghi tratti oltre 130 certo. All'ora. Quindi
Milano-Bologna è così, no? Col tutoring che ti controlla.
Assolutamente. L'introduzione dell'attraversamento rialzato in via Miola all'incrocio sì. Con via Bergamo, la cosiddetta rotatoria dei vetri, è uno proprio dei punti qualificanti della sicurezza della via, prima di tutto per i pedoni, perché chi si trovava a attraversare prima dell'intervento rialzato in maniera significativa, perché tra l'altro ricordo che il codice non pone dei limiti di altezza, pone dei limiti di visibilità e di segnaletica, per cui l'abbiamo fatto rialzato, segnalato in bianco e rosso. Ci sono i 50 in città e in quel punto verrà messo un cartello di 20.
Posso chiederle,
prego,
come mai, perché poi questo ha suscitato, penso anche nel quartiere, insomma, è una zona abbastanza frequentata, l'altezza è abbastanza significativa, no, di quel DOS, quindi questo ha suscitato anche qualche critica, magari si poteva fare un po' più basso e così via, ecco, perché poi c'è anche la rotatoria, quindi già uno rallenta, no? Come mai avete scelto di farlo così in altezza? C'è un motivo specifico o è dato da leggi particolari?
No, stavo dicendo che la normativa non prevede un'altezza specifica, quindi non c'è il divieto di farlo alto, c'è l'obbligo di farlo a raso con l'attraversamento, diciamo, del marciapiede,
sì.
Perché se uno lo fa a raso crea un dislivello che è un problematico per tutti, ma
certo.
Soprattutto per i disabili e gli anziani.
Quindi in questo caso è a raso col marciapiede.
Assolutamente.
È la stessa altezza del marciapiede.
È a filo. La velocità prima di questo intervento non era moderata, perché a parte le persone sensate che, come dicevo,
certo.
Guardano, qualcuno arrivava a 50 all'ora e quindi sicuramente per i pedoni e i ciclisti era un problema, ma anche per gli stessi automobilisti, perché in prossimità di una rotatoria così impegnativa con un forte traffico veicolare è opportuno rallentare. Stavo dicendo, l'altro tema, metteremo il cartello 20 e non 30, perché 20 è l'indicazione della velocità massima cui si deve attraversare, anche per evitare quello che posso chiamare il salto del cosacco,
certo.
Cioè che uno decolla ad esempio con la moto o con la macchina,
certo.
In bicicletta non decolla anche se va
no.
A 30 all'ora, ho provato
sì.
E assicuro che è così. Quindi questo è il tema, migliorare la sicurezza attraverso la riduzione della velocità. Abbiamo fatto anche, o abbiamo in previsione, interventi in altre aree. Ne abbiamo parlato anche sabato nell'incontro di quartiere in Matteotti, che i cittadini hanno chiesto proprio di moderare la velocità, perché percepiscono una insicurezza oggettiva e appunto percepita in talune zone. Nella via Emanuella ci sarà prossimamente l'installazione della segnaletica. Abbiamo, dopo incontri con i cittadini residenti che hanno fatto una raccolta firme, io li ho invitati a venire in comune a parlare con me e col tecnici del comune piuttosto che scrivere ai giornali online. Quando c'è un problema, la prima cosa si contatta l'amministrazione, poi se l'amministrazione non risponde eccetera, uno ha diritto di fare quello che ritiene opportuno, ma la modalità appropriata è questa. Fatto sta che sono venuti, abbiamo discusso, abbiamo fatto una proposta, hanno piegato un po' perché qualcuno delle persone si è poi purtroppo preso il Covid, quindi ci sono stati dei ritardi, e alla fine, vado a memoria perché è una cosa di maggio, hanno raccolto 40 firme a favore, 3 contrari per l'intervento.
Perfetto.
L'intervento proposto dall'amministrazione, quindi va anche nel senso della partecipazione, di fare il senso unico a scendere in direzione dell'Aquilone, di introdurre i 30 all'ora eccetto bici per motivi di sicurezza, di spostare leggermente i parcheggi, di mantenere il doppio senso di circolazione nel tratto iniziale della via, quello più vicino alla chiesa della Regina Pacis, per consentire all'attività commerciale residente di avere ingresso e uscita dei camion, altrimenti diventava troppo complicato, e fare una striscia orizzontale che indichi dov'è il punto di marciapiede, diciamo di passaggio dei pedoni. Non si può fare un marciapiede vero e proprio perché la dimensione della carreggiata non lo consente, altrimenti l'avremmo fatto.
Devo chiedere questa cosa. Prego. Visto che prima diceva giustamente che prima di rivolgersi a giornale e quant'altro occorre parlare con l'amministrazione, no? Ecco, siccome ho avuto anche personalmente, ma anche con altre persone, no, la difficoltà poi di avere una risposta dall'amministrazione, qual è la procedura normale che si deve seguire? A chi indirizzarsi? A chi rivolgersi in modo da avere una risposta? Perché so che a volte quando si manda la PEC al comune attraverso l'ufficio protocollo, poi magari dopo si fa fatica a smistarla e ad avere una risposta. Ecco, qual è la cosa, la prassi migliore da indicare a un cittadino che voglia comunicare un disservizio o una richiesta, che fare una richiesta?
Allora, le modalità sono tante. La più comune è utilizzare l'app Municipium. Qualcuno non sa usarlo, un anziano, non c'è problema, può mandare un'email. Se manda l'email al sottoscritto, la risposta arriva.
Quindi direttamente potete andare, se volete sapere l'email, direttamente sul sito del comune, dove c'è appunto tutti gli assessori.
Certo.
Ognuno ha una sua email istituzionale, per esempio la sua è
F. come Franco Casali @comune.saronno.va.it.
Ecco.
La stessa modalità si ripete per tutti,
per tutti gli assessori
cambiando il nome.
L'iniziale del nome col punto e poi il cognome.
Perfetto.
Ecco. Questo, quindi il sindaco per esempio sarà @airoldi.
Esatto.
comune.saronno.va.it, e questa è una modalità. Ovviamente se si vuole una risposta ufficiale c'è sempre la PEC, però vedo che ogni tanto c'è qualche difficoltà.
Direi che la PEC si manda quando c'è necessità di evidenza legale dell'invio, ma se un cittadino deve segnalare un problema, stante che l'assessore nei limiti delle proprie competenze,
certo,
capacità, disponibilità finanziaria e quant'altro è interessato a risolverlo, mi scrivono, e c'è anche la possibilità di chiamare la segreteria dell'area tecnica e fissare un incontro, come è stato ad esempio per i cittadini di via Emanuele. Ne abbiamo fatti ben due, quindi.
E in questo caso appunto si è arrivati a un sondaggio che ha portato a una soluzione.
Esatto.
al più possibile condivisa, perlomeno, diciamo, ecco. Stavo aggiungendo qualcosa.
Sì,
alla
volevo dire anche via Legnani, che ha suscitato le critiche, no? Perché purtroppo molta gente, prima di analizzare il problema, cosa che io e gli altri assessori cerchiamo sempre di fare, perché per trovare le soluzioni si fa prima l'analisi, leggono superficialmente il provvedimento e lo criticano. Allora, in via Legnani c'è una situazione di presenza di una scuola, l'oratorio, un centro medico, la vicinanza col cinema, una curva praticamente a gomito, in pavé rialzata, un punto dove c'è la chiesa di San Giacomo in cui ciclisti e pedoni attraversano nonostante non ci siano le strisce pedonali in quel punto. Tutta la via,
perché ovviamente è talmente stretto che uno dice attraverso perché non vado fino alle strisce pedonali.
Poi,
certo,
sul pavé non si riesce neanche a realizzarle bene.
Fossimo in Svizzera uno non attraverserebbe neanche morto, ma siamo in Italia.
Assolutamente.
Salone, quindi
teniamo presente anche questo, no? Perché quando è stata investita una persona non si può dire era al di fuori delle strisce.
Certo.
È anche in discesa, quindi le auto che arrivano lì, anche se rallentano, tirano sul piede l'acceleratore, come si dice, proseguono la loro corsa. Per di più c'è, ultimo punto, un parcheggio a spine di pesce, in cui le macchine che fanno retromarcia non vedono chi arriva, che siano pedoni, ciclisti, automobilisti. Quindi tutti questi motivi hanno indotto a far mettere, e arriverà prossimamente, un cartello di 30 all'ora all'altezza dell'edicola della Madonnina, l'edicola sacra, dove si dice guarda che qua sei in una via stretta, pericolosa, con tutti quei carichi pedonali che ho detto prima, quindi rallenta, e alla curva i 10. Analogamente all'attraversamento rialzato di via Miola, i 20 là e i 10 qua sono un'indicazione della velocità massima a cui andare, anche nell'interesse dell'automobilista. Se arrivasse un automobilista di fuori Saronno che non conosce le caratteristiche di quella svolta e vede i 30 come indicato adesso e fa a 30 all'ora, la curva si ribalta. Quindi, al di là, ripeto, il buon senso, uno dovrebbe capire, percepire, certo, che è un'area critica. La segnaletica dà un'indicazione di sicurezza anche per l'automobilista, gli dice al massimo vai a questa velocità. Se io metto e concludo 50 all'ora in un punto in cui si deve andare a 20, non do un'indicazione sbagliata.
Fra l'altro, proprio l'altro giorno sul Corriere della Sera leggevo questa inchiesta che stava portando avanti il Corriere in merito a tutti gli incidenti stradali e alle perdite di vite umane anche sulle strade provinciali e statali d'Italia, in cui appunto i dissuasori e il 30 all'ora potevano essere ipotizzati come soluzioni a limitare queste la morti per incidente, certo, la pericolosità. Sì. Dissuasori in provincia se ne vedono molti, cioè sulle strade provinciali, sulle strade diciamo di paesi che sono attraversati da strade provinciali o statali, certo, integralmente, come la nostra Via Varese per intenderci, si vedono molto i dissuasori e anche quelli che sono, insomma, quelli che rilevano, sì, i limiti di velocità con relative multe, e a volte ti obbligano proprio a dire 30 all'ora, 50 all'ora, anche perché li passano in centro paese. Via Varese è una cosa un po' diversa, diciamo.
Ha fatto bene a citare il discorso dei morti. Purtroppo in Italia abbiamo 2000 morti all'anno per incidenti stradali, che sono in prevalenza pedoni e ciclisti, e avvengono questi sinistri con morti, feriti gravi e feriti meno gravi quasi tutti in città, perché in autostrada, nelle strade, quando, a parte i casi di incidenti drammatici che coinvolgono,
come settimana scorsa quello del ragazzo di Milano che era in bicicletta, stava andando a scuola, certo, ed è stato preso dentro dal tram, ecco,
però questo. Dicevo, a parte gli incidenti drammatici in autostrada che coinvolgono magari 10-15 veicoli, che sono una strage, normalmente non portano alla morte, perché la sicurezza delle auto sono costruite in maniera diversa, con barre nelle portiere, una volta la portiera cedeva, si sfondava,
certo,
ci sono gli airbag, le cinture di sicurezza, tutta una serie di cose che fanno sì che gli incidenti in autostrada, come principio generale, siano meno pericolosi di quelli urbani, perché quelli urbani, quando si investe un pedone, si investe un ciclista o anche a un incrocio, uno passa col rosso in velocità, investe una macchina di lato, sono veramente pericolosi e problematici. Ripeto, le morti per incidenti stradali sono più in città che sulle strade normali.
Certo. Allora, vediamo nei pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione un secondo tema, perché dunque, proprio a margine di una delle varie ordinanze che avete emesso, e anche venerdì nell'editoriale di Saronno 7 il sindaco lo riportava, e prima nel vostro comunicato sulla partecipazione, avete parlato del percorso partecipativo del piano del traffico che state facendo e realizzando. Ecco, ci spiega meglio cosa state facendo e quale sarà il risultato appunto di questo piano, di questa di queste ordinanze che state emettendo, e quale risultato porterà ai cittadini.
Sì, allora, sono due cose diverse. Velocemente, le ordinanze della polizia locale non contenevano, perché chissà le norme del codice della strada, dovrebbe sapere che l'ordinanza è efficace, immediata, nel momento in cui c'è la segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Fin tanto che non c'è, non è operativa. Ho chiesto, visto che qualcuno va a guardare quello che è pubblicato sull'albo operatorio anziché attendere la comunicazione ufficiale, che venga messa questa nota che richiama l'articolo specifico del codice della strada, che dice questa ordinanza diventa operativa quando ci sono eccetera eccetera,
perché l'ordinanza appunto non è ancora operativa immediatamente,
assolutamente così. Ho chiesto anche, cosa che non si fa da mai, che ci sia un lasso di tempo possibilmente abbastanza breve tra l'ordinanza e la sua operatività. Naturalmente bisogna acquistare i cartelli o fare acquistare, trovare l'impresa disponibile, avere le condizioni meteo che lo consentano, perché se è bagnato la segnaletica orizzontale non si può fare, e quindi cercare di fare l'ordinanza. in ogni caso vale quello che ho detto. Il tema del PGTU è quello del piano del governo del traffico urbano. Il nostro PGTU ultimo risale 20 anni fa, quindi è ultra obsoleto, e abbiamo dato un incarico a chi ha vinto il bando relativo di redigere un nuovo piano del governo del traffico urbano, e abbiamo dato tutta una serie di indicazioni. Stanno facendo le rilevazioni di tipo tecnico per vedere i punti critici della città con due tecnici, fanno le fotografie, rilevano appunto le problematiche e verranno con delle proposte. Abbiamo dato, comunque lo dico velocemente, quanti minuti ci restano?
Abbiamo 3 minuti.
Va bene. Abbiamo dato ai tecnici delle indicazioni, ne cito solo qualcuna.
Sì. Quali sono le aree più critiche, giusto?
Sì, le cose segnalato. Più critiche, perché le aree le devono trovare loro. Mm. Riduzione del traffico parassitario del attraversamento, che crea rischi, inquinamento e gente che passa da Saronno per andare da fuori Saronno in un altro punto fuori Saronno.
Certo.
Non si fermano a acquistare, non partecipano alla vita cittadina.
Quindi sono parassiti.
Assolutamente.
Parassitari in questo senso. Sì.
Valutazione sul possibile allargamento della ZTL, introduzione, ne abbiamo parlato prima, di elementi tradizionali e innovativi di moderazione della velocità per il miglioramento della sicurezza del traffico. Introduzione di zone 30 per aree omogenee e zone specifiche, scuole, asili, ospedale, chiese, oratori, eccetera. Un sviluppo di una campagna di comunicazione per utilizzare meglio i parcheggi sottoutilizzati, ad esempio quello piazzale Saragat.
Quello lì è problematico, perché quello lì è veramente molto sottoutilizzato, e quindi trovare una soluzione efficace.
Perfetto, quindi chiedere più parcheggi quando i parcheggi esistenti non sono utilizzati, e stiamo parlando di un parcheggio che è vicino al centro.
Sì.
Il coinvolgimento dei cittadini.
Forse è proprio la zona che è un po'
sfortunata.
Sfortunata nel senso che è un po' buia, non so, adesso
disassata, magari.
Esatto, quindi certamente trovare una soluzione potrà permettere,
certo,
di sfruttarlo al meglio.
Coinvolgimento dei cittadini per le problematiche del PGTU nell'ambito specifico, cioè fare degli incontri con i cittadini in cui questi vengono a presentarci le problematiche specifiche di sicurezza e quant'altro. Considerazioni sugli sviluppi attesi del TPL, cioè il traffico del trasporto locale. Stiamo lavorando con l'Agenzia del Trasporto Comune Acque Varese per migliorarlo, evitare sovrapposizioni tra il traffico, cioè il trasporto pubblico extraurbano e urbano. E poi, ultima cosa, e ho citato le principali, l'analisi dei flussi veicolari Salerno Monza nei pressi della rotatoria autostradale di Origgio, che crea tutta quella congestione del traffico che poi si trasforma in problematiche di sicurezza, finisco,
certo,
nel Matteotti, perché escono dalla
è
via,
vero,
e attraversano
così
in velocità, creando il problema.
Come tempistiche per le risposte, qualche tempistica vi siete dati con questa?
Allora, il PGTU indicativamente dovrebbe finire entro marzo-aprile. Faremo degli incontri e faremo un piano di comunicazione in cui coinvolgeremo appunto i cittadini.
Bene, quindi per la tarda primavera potremmo su questo argomento ritrovarci, riprendere il discorso e parlarne.
Perfetto.
Per capire quali soluzioni vengono prospettate. Grazie Assessore Casali per il suo intervento, grazie a voi per averci ascoltato e alla prossima con In Comune. Restate all'ascolto di Radio Orizzonti.
Grazie a tutti e buongiorno.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org o telefonare allo 02 960 27 28.